Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia.
Nos autem sperabamus. Mane nobiscum Domine, quoniam adversperascit. Sono due espressioni latine che ora tradurrò, che fin dal lontano 1944, io bambino, mi accingevo a tradurre in italiano in seconda media. Furono queste due espressioni, questo latino facile, che mi colpirono così come mi colpiscono oggi. Eccoli, questi due discepoli che, spaventati, delusi, soli, sconfitti, si allontanano da Gerusalemme, dove era successo tutto quello che voi sapete, la crocifissione di Gesù. E se ne vanno in un piccolo borgo che io ho conosciuto, ci sono stato, e lì anch'io ho celebrato la messa, Emmaus, e lì, lungo il cammino, questo sconosciuto si affianca a loro. E fa una domanda molto strana. Dice, ma di che state parlando? No, tu non sai, sei l'unico che non conosci quello che è accaduto. Che cosa? Di Gesù, profeta. E allora Gesù rivolge loro una parola difficile. Stolti e tardi di cuore a capire. Ma non sapevate che quel Cristo doveva patire? E Gesù, accompagnandoli fino al castello, spiega tutto ciò che si riferiva a lui nell'Antico Testamento. Sicuramente avrà spiegato il significato profetico dell'agnello, avrà spiegato il servo di Yahweh, i carmi di Isaia, avrà spiegato i salmi, il 22 soprattutto della sua passione. E mentre Gesù sta spiegando le sante scritture, riferiranno dopo, il loro cuore si è mosso, ha sentito qualcosa, si è scaldato, hanno cominciato a capire. In quel momento, mentre Gesù spiegava le sante scritture, la fede si è destata poco a poco, il loro cuore si stava infiammando e si riaccendeva la speranza. Però, dice il testo, lui non l'hanno riconosciuto. Più tardi lo riconosceranno ad Emmaus. Amici, bello questo racconto di Luca. È così intimo, così tenero, così dolce, così emozionante. Tanto da colpirmi allora quando ero bambino, come mi colpisce ancora oggi. Ma cosa ci dice questa pagina sublime degli Atti degli Apostoli? Ci dice che Gesù è vivo. Non cercate tra i morti colui che vive. Michele ce l'ha cantato in questi giorni di Pasqua, e il coro purtroppo non c'è. Quante volte il coro ce l'ha fatto sentire. Perché cercate tra morti? Andate a riferire che è vivo e vivo in mezzo a voi. Hanno sentito che Gesù era vivo e stava spiegando ciò che si riferiva a lui, perché Cristo è l'unico nella storia che ha avuto una storia scritta circa 800 anni prima che venisse al mondo come uomo. Amici, questa espressione plastica di Gesù che cammina a fianco dei due discepoli è il simbolo di questo Cristo che cammina con noi. lungo le faticose strade del mondo. Cristo è con noi. Amici, in questo tempo così difficile che stiamo vivendo, ho ricevuto tante telefonate e molte avevano questo tono. Doni, ma Dio dov'è? Dov'è Dio? Soprattutto allo scorrere in televisione di quelle immagini terribili dei cadaveri portati fuori città per essere cremati. Quelle immagini terribili di gente sola, senza una carezza, lontana dai propri cari, disperata, abbandonati da tutti, con un male terribile che li falciava. Dov'è Dio? Dov'è? Mi ha angosciato questa domanda, ma mi ha fatto fortemente riflettere. La stessa domanda, se voi ricordate, l'hanno fatta gli ebrei nel deserto, quando Dio ha deciso di dar loro la libertà. Vi ricordate Amas e Meriba, giorno della ribellione? Dov'è Dio? Dio è presente sì o no in mezzo a noi? Se lo chiedevano gli ebrei. E hanno tentato, non avendo conosciuto il vero volto di Dio, di farsi un Dio a modello dell'uomo. E fecero il vitello d'oro. Dov'è Dio? I loro occhi erano impediti nel riconoscere il vero volto del Signore. Ma io vorrei capovolgere la domanda. Non dov'è Dio, ma ciò che Dio dice a noi. Uomo, dove sei? Dove ti sei ficcato? È la prima domanda che fa Dio nell'Eden. È la domanda che io rivolgerei a voi e a me oggi, in questo momento di grande dolore, di grande confusione. Dove sei, o uomo? Dove si è confinato l'uomo perché gli occhi sono impediti nel riconoscerlo? L'uomo si è conficcato in un cono d'ombra che gli impedisce di vedere la luce. I loro occhi erano gravati. Da che? Oggi i nostri occhi sono gravati dall'egoismo, dal delirio di onnipotenza, gravati dalla stupida convinzione di poter fare a meno di tutti, di Dio e degli altri. Dominati questi occhi chiusi dallo spaventoso pensiero di essere i padroni del mondo, di non essere soggetti a nessuna legge. Dove sei, o uomo? Ecco perché l'uomo non vede più Dio. Come i discepoli non si sono accorti del Dio che camminava per loro sulla loro strada. Quand'è che il loro cuore si apre, si muove? Quando sono venuti a contatto con la parola di Dio. Perché la parola di Dio, amici, è carica della sua forza e della sua vita. Ricercare Dio attraverso la parola è conoscerlo, è vederlo. Ma soprattutto, amici, noi lo incontriamo, lo riconosciamo e lo abbracciamo nella Eucaristia. Lo riconobbero nello spezzare il pane. Amici, erano passati 3 giorni, giovedì, venerdì santo, sabato santo e domenica di resurrezione. La sera di Pasqua avviene questo episodio. Eppure lo spezzare il pane, la fractio panis, di cui parlava soprattutto Giustino nei primi secoli del cristianesimo, lo spezzamento del pane era il logos, il simbolo di riconoscimento di Gesù. Gesù si riconosce mentre spezza il pane. Amici, e noi che facciamo quando celebriamo la messa? Ascoltiamo la parola di Dio che muove il nostro cuore e ce lo fa ardere, ma soprattutto quando Dio si fa pane di vita, spezza con noi l'alimento, si fa uno di noi, ospite nostro. In quel momento anche noi come discepoli di Emmaus, abbiamo gli occhi spalancati e lo riconosciamo, vero Dio e vero uomo. Mi sono chiesto tante volte, ma allora, se noi durante la messa incontriamo Cristo nella sua parola e nella sua persona, ma perché usciamo dalla Chiesa e viviamo nel mondo come se non l'avessimo incontrato? Ho cercato una parolina che mi ha dato la chiave di soluzione. I due discepoli non sanno chi è quel pellegrino che cammina con loro. E quando arrivano alla meta, aprono il cuore, le braccia, le parole e la porta di casa. Resta a cena con noi. Ah! Vedete, in quel gesto meraviglioso di condivisione della cena, quel gesto lì ha aperto gli occhi dei discepoli. La condivisione del pane con il pellegrino gli ha fatto riconoscere il Cristo vero, che poi spezzerà donandoci il suo corpo e il suo sangue. Amici, scrive San Giustino, secondo secolo: alla fine della riunione tutti quelli che hanno in abbondanza danno quanto credono. Ciò viene raccolto e deposto ai piedi degli apostoli, che soccorrono gli orfani, le vedove e coloro che per malattia o per altra ragione sono nel bisogno. Quindi soccorrono i carcerati, i pellegrini che arrivano di fuori. In una sola parola, si prende cura di tutti i bisognosi. Quand'è che noi scopriamo il Cristo? Non solo quando gli occhi si spalancano nel mistero eucaristico, ma quando soprattutto si spalancano davanti al mistero di sentirci fratelli insieme nella stessa comunità. Dopo questa esperienza, i due discepoli tornano a Gerusalemme. Tornano rasserenati, ma ricordano il senso della paura, il senso della solitudine, della delusione, della sconfitta. Nos autem sperabamus, noi invece speravamo. Ma perché sono rimasti delusi? Ma perché sono rimasti soli? Sono rimasti soli nonostante, tornando a Gerusalemme, trovassero i loro amici, perché avevano sbagliato l'identità del personaggio. Nos autem sperabamus. Ma cosa speravano questi discepoli? Voi sapete che anche all'interno del collegio apostolico c'erano dei guerriglieri, e la Palestina era una provincia romana, e in quei tempi tanti personaggi famosi erano sorti come capi popolo, come liberatori dall'oppressione romana, e anche loro, i due discepoli, con altri apostoli, speravano che Cristo fosse un capo popolo. Hanno sbagliato. Ecco perché. Vedete, nella vita, quando si sbaglia obiettivo, si rimane non solo delusi, ma terribilmente soli. Scrive Quasimodo: ognuno solo sta sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Bella questa poesia di Quasimodo, che ci dice come l'uomo nella sua terribile solitudine può ritrovare se stesso, la gioia della comunione, quando scopre il valore di una parola: tornare a vivere insieme. Quante volte abbiamo sentito questi giorni in pubblicità: insieme ce la faremo, tutto andrà bene, insieme, insieme. Certo, insieme. Perché quando si è soli si è disperati, ma quando sentiamo la forza degli altri abbiamo una forza interiore capace di sfondare il mondo. È stato detto che ognuno di noi resta eternamente solo per tutta la vita. Vi sono zone profonde nel tuo intimo che nessuno mai può raggiungere. Vi sono stati d'animo, sentimenti, sfumature di affetti, posizioni di pensiero che nessuno riesce completamente a capire. Vi sono lati singolari della tua personalità che nessuno può cogliere. In fondo, tu sei solo. Cos'è, infatti, sentirsi compagnia? Quando si è veramente insieme? Vedete, io ho praticato gli stadi, le grandi assemblee, ma ditemi, ma quando la presenza fisica di migliaia di persone? Ma quando queste persone ti sono sconosciute, premono, non sai chi sono, non sai cosa voglio, non sono in perfetta, ma in nessuna sintonia con te, pur essendo in molti, se rimani solo ugualmente, non è, anche se molte volte la presenza fisica, come in questi giorni, che ci manca, è un motivo di insieme, ma non risolve il problema. Non si è insieme quando si è sconosciuti. Amici, noi ci sentiamo soli quando non si è conosciuti, non si conosce, non ci sentiamo amati e non si ama. Chi ama ed è amato non è mai solo, non c'è più solitudine dove penetra l'intelletto e l'amore. Solo nel pensiero e nell'amore è possibile l'unione. Quando due pensieri si incontrano e coincidono, non sono più due, ma uno solo. Quando si vuole lo stesso bene, quando si ama lo stesso ideale, non sono più due volontà, due amori, ma una volontà sola e un solo amore. Questo per quanto riguarda noi persone. Questo riferitelo ai discepoli di Emmaus. Quando è che ritrovano l'unità, la gioia, l'unione, la compagnia? Quando è che quando sconfiggono la solitudine? Quando, tornando a Gerusalemme, non è per il fatto che ritrovano gli undici, ma per il fatto che hanno capito chi era quel personaggio la cui identità era loro sconosciuta. Nos autens ferabamus, noi pensavamo che fosse un capopopolo. Quando hanno capito che non era Cristo un capopopolo, ma era il vero Dio che ti donava tutto se stesso fino a morire, in quel momento hanno sentito l'amore, sono sentiti amati, hanno amato e hanno sconfitto la loro solitudine. Amici, vedete, questo ci capita nella vita. Chi mai ti comprenderà totalmente? Chi mai riuscirà a penetrare nel tuo intimo sotterraneo di cui tu stesso sai così poco? Sant'Agostino, primavera di quel latino, per quelli che conoscono il latino e potranno gustarne la profondità e la bellezza. Poi ve lo traduco. Dice Sant'Agostino: solo colui che t'ha fatto e che abita in te, ecco la frase, che è più intimo di te a te stesso, più superiore alla mia sommità, colui che ti ha amato fino a dar la vita per salvarti, egli dunque ti è vicino più di tutti. Egli è l'unico che non mancherà mai e non ti abbandonerà. Dice il latino: tu autem eras interior intimo meo. Bello. Et superior summo meo. Chi sa il latino non ne gusta la bellezza e l'eleganza. Ve lo ritrovo qui in italiano. Tu, Signore, sei più vicino di me a me stesso e più in alto della mia sommità. Un giorno Agostino, parlando con gli amici, disse un'altra bellissima espressione. Ma tu vuoi sapere chi è Dio, chi sei tu e chi sono i fratelli? Scendi nelle profondità del tuo cuore. Ritroverai Dio, te e i fratelli. Amici, vedete, questi giorni i nostri occhi sono gravati da tanto dolore. Ma chi è che di voi non ha visto quelle terribili immagini in televisione di persone la cui fine nessuno ha visto tranne i medici? Persone scomparse, portate in altro comune, tornate non in una bara, in una piccola cassetta, cremati. Gente che non sa più che fine hanno fatto i loro cari, ancora non ne hanno notizia. Amici, terribile, terribile, terribile. Il senso della paura, dello smarrimento, del vuoto, della incomprensione, dell'abbandono, della solitudine. Amici, ho davanti a me l'immagine di quel medico, tutto bardato, che stava assistendo i moribondi e piangeva. Ha detto queste parole: piangevo nel vedere queste persone scomparire. Che cosa potevo fare io, medico, se non dare quei farmaci possibili che la scienza ci offriva? Viva la scienza! Ma la scienza non basta, non risolve i problemi. Quelle persone avevano bisogno di questo Cristo che io, ministro dell'Eucaristia, donavo loro in quel momento di solitudine spaventosa e di disperazione. Amici, può anche a noi capitare questo abbandono. Passa la vita, vedete? La Madonna dice, rivolgendosi ai giovani: giovani, il mondo passa, veloce, eh? Eh sì. Giovinezza che si infugge tuttavia, del domani non v'è certezza, ricordate Lorenzo il Magnifico, eh? Chiaro, la visione pagana della vita quella, ovviamente. Finché sarà giovane, bello, ricco, attraente, autonomo, ti sentirai padrone del mondo, ti sentirai di non aver bisogno di nessuno. Ma quando i tempi diventeranno tristi per te, quando sarai vecchio, povero, malato, rimarrai solo, solo, nell'abbandono totale. Ma Lui, il Cristo, non ti abbandonerà, camminerà, anche se non lo riconoscerai, a fianco a te nella tua disperazione. Verrà il tramonto, sentirai avanzare la malinconia del crepuscolo e la solitudine diventerà sempre più vasta intorno a te. Allora avvertirai più scandito, più preciso il passo del pellegrino che cammina a fianco fin dall'alba della tua vita, e solo allora ti accorgerai di averlo dimenticato, forse per cercare compagni che tradiscono e amici che abbandonano. E allora tu ti rivolgerai a Lui e lo inviterai: Mane nobiscum domine, quoniam ad esperascit. Signore, rimani con noi, la sera sta scendendo, si fa buio, arriva la morte. E Lui ti risponderà: non aver paura, io non ti lascerò solo, io non ti lascerò orfano. Ora rivolgiamo al Signore una bella preghiera, perché queste panche tornino ad essere abitate, perché in questa chiesa risuonino i canti del nostro coro, perché questa chiesa vibri dell'amore e della fede delle migliaia di persone che la frequentano. Signore, fino a quando ci terrai così? Noi ti riconosceremo. Vogliamo riconoscerti quando spezzerai il pane ad un'assemblea che ti canterà con gioia e che ti riconoscerà come Dio e Salvatore, il risorto, quando ascolterà non solo con le orecchie ma con il cuore aperto la tua parola, quando potremo gridare: finalmente è risorto, rimani con noi, e la sera non verrà. Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non delude, abbi pietà di noi, liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che sta sterminando il mondo, di guarire i malati, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia, salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, Madre tua e nostra, che con fedeltà ci accompagna lungo il cammino. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.